Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati anche quest'oggi con il nostro appuntamento con il commento alla liturgia domenicale. Domani sarà la quarta domenica del tempo di Quaresima e la Santa Chiesa propone alla nostra meditazione il brano tratto dal Vangelo di San Giovanni, capitolo 9, versetti 1-41. Come sempre leggiamo prima il brano evangelico e poi lasciamo la parola al sacerdote per ascoltarne il commento. In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno, poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo». Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato». Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui». Altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io». Allora gli domandarono: «In che modo ti sono stati aperti gli occhi?» Egli rispose: «L'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista». Gli dissero: «Dov'è costui?» Rispose: «Non lo so». Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?» E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi?» Egli rispose: «È un profeta». Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono: «È questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede?» I genitori di lui risposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età, parlerà lui di sé». Questo dissero i suoi genitori, perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «All'età, chiedetelo a lui». Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore». Quello rispose: «Se sia un peccatore non lo so, una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo». Allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?» Rispose loro: «Ve l'ho già detto e non avete ascoltato, perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?» Lo insultarono e dissero: «Suo discepolo sei tu, noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia». rispose loro quell'uomo. Proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?» E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse: «Tu credi nel Figlio dell'uomo?» Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in Lui?» Gli disse Gesù: «Lo hai visto, è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore», e si prostrò dinanzi a Lui. Gesù allora disse: «È per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono, diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?» Gesù rispose loro: «Se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane».
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio, e bentrovati in questo nostro appuntamento con il commento al Vangelo domenicale. La liturgia di questa domenica si apre con le parole «Rallegrati Gerusalemme». Infatti, la quarta domenica di Quaresima è conosciuta come Domenica Letare, perché prende il nome proprio da queste parole. E la liturgia quindi ci invita alla gioia, una gioia che scaturisce nel cuore del cristiano che si appresta a celebrare la liberazione dalle tenebre del peccato. E in questa gioia il cristiano chiede al Padre di infondere la grazia dello Spirito. Nella Scrittura abbiamo spesso sentito parlare di luce, no? È un richiamo che noi troviamo continuamente, un richiamo che abbiamo visto già nella preparazione al Natale, nell'Avvento e poi nel Natale, e ora lo ritroviamo anche qua. La luce, infatti, è Cristo stesso. Nel Vangelo di Giovanni, infatti, si afferma: no, Cristo è la luce del mondo. È da notare come egli dica: io sono la luce e non porto la luce. E questo vuol dire appunto che egli stesso è luce. La luce di cui parla non è un concetto, ma è la sua stessa persona, è il Verbo eterno fatto carne, la cui opera illumina l'umanità perché rivela la verità del Padre. La scena che noi troviamo nella prima lettura, tratta dal primo libro di Samuele, ci narra dell'unzione di Davide. E qui vediamo come agisce Dio. L'uomo guarda ciò che sta davanti agli occhi, invece Dio guarda fino al cuore. E il testo ebraico approfondisce questo contrasto tra i due modi di vedere. Infatti parla di ciò che appare, parlando dell'uomo. L'uomo vede agli occhi, mentre Dio vede fino al cuore. Il cuore nella Scrittura è il centro di tutte le disposizioni morali e della verità profonda dell'uomo davanti a Dio. Là si decide l'obbedienza o la ribellione, la fedeltà o l'infedeltà. È significativo notare come persino Samuele si lasci guidare da criteri umani. E questo non per imputare qualche cosa di sbagliato a Samuele, ma per far comprendere come se l'uomo non ha la luce di Dio, non riesce a vedere al di là di quello che trova dinanzi a sé. Anche il profeta, vedendo Eliab, dice: certo, davanti al Signore sta il suo consacrato. Allora vediamo come Simeone cada all'inganno dell'apparenza, però la voce del Signore lo illumina, guidandolo verso una scelta che sfugge allo sguardo umano. E questo criterio diventerà l'asse della storia della salvezza. Davide, il più giovane e il più ignorato, secondo i criteri mondani, viene eletto e con l'unzione riceve l'investitura regale. Lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. E vediamo allora come opera il Signore e come invece operiamo spesso noi, quando ci lasciamo guidare soltanto dalle apparenze, quando non chiediamo al Signore di illuminarci per vedere ciò che sta oltre i nostri sensi. E San Paolo, proprio nella lettera agli Efesini, descrive la condizione cristiana con un'espressione molto forte. Un tempo, infatti, eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. E qui troviamo due termini che ci devono far comprendere come San Paolo intenda la nostra condizione. Eravate tenebra, non eravate nelle tenebre, ma addirittura il peccato ci rende tenebra, come invece la grazia ci rende luce. Tenebra e luce, quindi, non designano due luoghi nei quali ci si trova, ma sono metafore che definiscono la situazione spirituale dei soggetti stessi. Quindi pensiamo bene a che cosa diventiamo con il peccato. Diventiamo tenebra. Non siamo nella tenebra, ma siamo tenebra. E soltanto la grazia può farci diventare luce. Non soltanto essere nella luce, ma diventare noi stessi luce. E quindi ad operare come figli della luce per smascherare le opere delle tenebre, che sono rivelate dalla luce, perché tutto quello che si manifesta è luce, ci ricorda San Paolo. Anche l'espressione luce nel Signore è molto densa. Nel Signore è inteso come complemento di mezzo, cioè mediante il Signore, e richiama il cristiano ad operare in una certa direzione. La vita illuminata dalla grazia produce opere tipiche e riconoscibili. Qui abbiamo il frutto della luce che consiste in ogni bontà, giustizia e verità. E attraverso queste parole siamo introdotti al Vangelo del cieco nato. E anche qui troviamo un'altra espressione della luce, della grazia, ma anche delle tenebre. Le tenebre addirittura si travestono da zelo religioso. E questo possiamo riscontrarlo in ognuno di noi. Quando la cecità ci serve per accanirci, quando appunto non vediamo oltre quello che abbiamo davanti, ma ci fermiamo all'apparenza. E qui Gesù lo smaschera il formalismo dei farisei e degli scribi, i quali non riescono a vedere al di là di se stessi, ma giudicano tutti e tutto secondo una legge che non è la legge di Dio, ma è la legge fatta dall'uomo. Il racconto giovanneo si apre con questa iniziativa di Cristo, che si appresta a smascherare l'inganno. Secondo la mentalità del tempo, la malattia era considerata una punizione per un peccato personale o ancestrale, e questo è un errore su cui purtroppo anche oggi si cade spesso. Ma Gesù la smaschera questo modo di pensare. La malattia non è sempre una punizione per un peccato. E infatti Gesù dice: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma quest'uomo è cieco perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Queste sono parole veramente piene di luce. E l'episodio si svolge come un vero e proprio processo, fatto, portato avanti da questi farisei, che vogliono mettere in cattiva luce Gesù. L'uomo guarito è costretto più volte a ripetere i fatti, ma a un certo punto egli risponde: ve l'ho già detto e non avete ascoltato, perché volete udirlo di nuovo? E anche questo quante volte succede anche a noi? Ascoltiamo, ma poi non vogliamo vedere la luce. Mentre l'istituzione religiosa cerca di smontare l'evidenza del miracolo, il povero cieco afferma invece di aver avuto a che fare con un profeta. I farisei addirittura proclamano che Gesù è un peccatore. E allora il racconto mette a nudo la cecità religiosa. Non è ignoranza, ma è il rifiuto deliberato della luce. Il cieco guarito, invece, non indietreggia e la sua argomentazione resta inattaccabile. Com'è possibile che questo sia peccatore se mi ha ridato la vista? Infatti sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Qui vediamo delle parole importanti. Se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Perché Dio non ascolta le nostre preghiere? E allora dobbiamo domandarci: ma noi facciamo la volontà di Dio? Ecco, la nostra volontà è uniformata alla volontà di Dio? E qui troveremo sempre molte risposte. Risposte che ci derivano dalla guarigione del cieco nato. Questo è un evento che non è mai stato attestato prima, e questo certifica l'origine divina di colui che ha operato il miracolo. Cristo dunque illumina, e questa luce svela le disposizioni profonde dei cuori, innescando un cammino che da una parte conduce alla fede, dall'altra invece conduce all'incredulità, perché si vuole rimanere ciechi. Qui vediamo la volontà allora perversa dell'uomo quando non vuole accettare la luce di Dio, ma vuole rimanere nelle tenebre. Chi riconosce la propria cecità viene risanato, mentre chi pretende di vedere resta prigioniero delle tenebre. Perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Infatti i farisei colti nel vivo chiedono: siamo ciechi anche noi? E qui la risposta di Gesù è lapidaria: se foste ciechi, non avreste alcun peccato. Ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Allora qui vediamo non soltanto la cecità, ma l'ostinazione nella cecità. Voler pretendere di essere nella luce quando invece si è nelle tenebre, quindi non accettare la luce, ma voler rimanere nelle tenebre. Chi rifiuta la luce rimane cieco, rimane nell'ignoranza, rimane nell'incredulità anche dinanzi all'evidenza. E il cieco guarito diviene egli stesso luce, nel vero senso paolino, diventa testimone della grazia che produce frutto. E allora il miracolo da solo spesso non basta per credere. Bisogna che noi apriamo i nostri cuori affinché le tenebre del peccato si disperdano, portando la verità alla pienezza nell'incontro finale con Cristo. Questo è quello che deve portarci questo tempo di Quaresima, affinché noi, meditando la parola di Dio, possiamo essere illuminati e quindi i nostri cuori, i nostri occhi si aprano alla luce che è Cristo. Ecco, chiediamo questa grazia per intercessione della Vergine Santissima, la quale, ecco, prima di tutti è stata colei che ha fatto la volontà di Dio e quindi che ha operato nella luce. Non è stata soltanto illuminata, ma ella stessa è la luce, perché ella ha portato in sé la luce che è Cristo. Siano lodati Gesù e Maria.